Grazie a tutte e tre le nostre relatrici, Roberta Cocco, Manuela Lavezzari e Cristina Farioli, in particolare a Cristina Farioli per aver come dire, fatto da ponte verso il prossimo intervento sul tema della, in particolare della violenza urbana, della sicurezza urbana e delle, della relazione che essa può avere con in particolare le soluzioni di videosorveglianza a circuito chiuso. L'anno scorso, nell'edizione appunto del 2012, qui avevamo anche introdotto il tema dal punto di vista di altre soluzioni possibili più basate su modelli di crowdsourcing, ma a questo punto per approfondirlo abbiamo bisogno di una vera esperta come Rossella Selmini, che ha coordinato il progetto Città Sicure per la Regione Emilia Romagna ed attualmente è docente alla University of Minnesota. Grazie.
Sì, grazie per l'invito. Davvero ci sono già state negli interventi che mi hanno preceduto moltissime suggestioni e collegamenti con quello che vorrei dirvi il più brevemente possibile. Cercherò di condensare appunto in pochi minuti alcune idee, alcuni risultati di ricerca su questo tema del rapporto tra violenza di genere e tecnologie. In realtà il titolo della mia relazione è violenza urbana di genere. Qui parliamo di città, di spazio urbano, di spazio pubblico, e questa è una premessa importante perché nello spazio pubblico avvengono poche violenze. Ormai è risaputo, per fortuna, anche se l'immaginario per anni pubblico è stato costruito sull'idea che il luogo pericoloso per le donne è lo spazio pubblico, non è vero, il luogo pericoloso per le donne è lo spazio privato. Sembra che finalmente si cominci anche sulla stampa, sui mezzi di informazione a rendersene conto. Tuttavia le donne stesse, nelle molte ricerche a livello internazionale fatte sulla percezione di sicurezza, ritengono la casa il luogo più sicuro e lo spazio pubblico quello più pericoloso. È un paradosso noto, studiato moltissimo dai sociologi urbani, dai criminologi, definito appunto paradosso della paura. Non così paradossale se accettiamo quelle interpretazioni che io in buona parte condivido, del fatto che la violenza, la paura della violenza, la paura dell'aggressione fisica per le donne può rappresentare un continuum che va dallo spazio pubblico a quello privato, da quello privato a quello pubblico. Le violenze fisiche, non mi piace dare numeri al di fuori di un contesto, però per mettere un po' a punto alcune informazioni di carattere generale, premettendo, come si diceva prima sui trasporti, che in Italia c'è una carenza spaventosa di conoscenze, di ricerca sui temi della violenza in genere, della criminalità in genere, della violenza sulle donne o della violenza di genere. Però qualcosa lo sappiamo, l'Istat ha fatto una ricerca nazionale di vittimizzazione e per fortuna riesce ora a fare la seconda edizione, dove ci sono delle informazioni straordinarie che noi in Emilia Romagna abbiamo utilizzato molto nell'ambito del progetto Città Sicure con un approfondimento. Le violenze fisiche avvengono nel 70-80% dei casi nelle abitazioni, quindi quando noi parliamo di violenza nello spazio urbano parliamo sostanzialmente di molestie sessuali. Anche gli stupri avvengono in percentuali molto più elevate nelle abitazioni o in luoghi conosciuti o protetti. È soltanto circa il 30% degli stupri, anzi un po' di meno, che avviene nello spazio pubblico, e spesso, anche quando avviene nello spazio pubblico, è ad opera di qualcuno che si conosce. Quindi era importante premetterlo, perché se parliamo di violenza urbana nello spazio pubblico dobbiamo chiarire che parliamo di una parte specifica delle violenze contro le donne, per non parlare dell'uccisione di donne, che di nuovo è legata alle relazioni di intimità nella maggior parte dei casi. Ecco, allora dobbiamo distinguere rispetto alle tecnologie che cosa può succedere nella città. Rimane il fatto che il tema della città è stato determinante sulle politiche di sicurezza in questi anni, ci abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo cercato di lavorare a partire appunto da una prospettiva di genere. Ricordo un progetto europeo di 10 o 15 anni fa, adesso appunto si fanno delle mappe tecnologicamente molto più avanzati, ma noi semplicemente passeggiavamo in maniera organizzata per la città costruendo dei percorsi, erano i primi tentativi di vedere la città e la percezione di sicurezza attraverso gli occhi delle donne. Un bellissimo progetto che risale ormai a 15 anni fa. Le tecnologie oggi È buffo pensare che fu un'innovazione tecnologica molto semplice, la possibilità di vedere sul display il numero di chi ti chiama, che fece abbassare il numero di telefonate oscene ormai più di 30 anni fa o quasi 40 anni fa negli Stati Uniti. Però in genere il rapporto tra violenza di genere e tecnologia è stato sempre abbastanza ambiguo, alcune cose hanno funzionato, piccole innovazioni, piccole idee che vengono in mente ogni tanto e che possono avere un successo straordinario dal punto di vista della prevenzione, e altre idee che possono averla molto di meno, altri strumenti che sono utili per rassicurare. Dicevamo prima, nello spazio pubblico avvengono poche violenze, ma è nello spazio pubblico che le donne hanno paura ancora, è nello spazio pubblico che adottano delle strategie di evitamento, non vado in questo posto, non vado in quell'altro, parlavamo appunto di mobilità, eccetera. Allora possiamo pensare alle tecnologie più che come strumenti preventivi, a strumenti di rassicurazione, perché le donne possano vivere nello spazio pubblico in modo più libero, più pieno. Ci sono già dette molte cose negli interventi che mi hanno preceduto. I sistemi di videosorveglianza, concordo pienamente con quello che si diceva, se non viene integrato con altri strumenti lascia il tempo che trova, e le donne stesse non lo vivono in ricerche, non in Italia ma in altri contesti, che sono state fatte su cosa si privilegia come strumento di rassicurazione, non lo vivono come uno strumento di rassicurazione. E dal punto di vista della prevenzione anche la videosorveglianza ha un'efficacia limitata se non mirata a certi contesti, a certi tipi di reati e integrata con altre forme. L'illuminazione intelligente rimane un sistema fondamentale invece per la percezione di sicurezza delle donne, e i parcheggi dedicati. Quindi passiamo dalle tecnologie all'urban planning in genere, che è determinante per la percezione di sicurezza. I parcheggi dedicati, le forme di accompagnamento. Poi, se torniamo un attimo nello spazio privato, perché io non vorrei abbandonare l'idea della violenza nello spazio privato, visto il legame che c'è, anche lì le tecnologie, non tanto il braccialetto elettronico, quando il braccialetto elettronico collegato ai sensori a casa della donna, che non si è mai sperimentato in Italia. Ci sono delle soluzioni, delle possibilità, le applicazioni per chiamare direttamente le polizie, c'è solo tanto un piccolo progetto in Emilia-Romagna che riguarda le polizie locali e non è di genere, è per tutti, però si potrebbe lavorare su queste strade. La mappatura dei reati, che sono 15 anni che se ne parla, io ricordo delle riunioni al Ministero dell'Interno alla fine degli anni 90 e ancora non si vede su un sito delle polizie di Stato italiane una mappa dei reati. Scusate, ma ogni tanto questa arretratezza un po' fa stupire, perché non è possibile che siamo rimasti. Chiudo velocissimamente, scusatemi per aver toccato tanti punti in modo un po' frammentato. Ci sono molte potenzialità. Quello che credo sia importante è, nel contesto appunto dei principi anche di Smart City, non rinchiudiamo le donne, come anche parlavo prima dei parcheggi dedicati, dei taxi rosa, eccetera. Il principio, non credo comunque, sono cose che possono essere utili, ma il principio di fondo è insegnare alle donne anche a correre rischi, è rendere la città vivibile, vitale, utilizzabile per tutti, garantire la possibilità di, ecco, le tecnologie devono aiutare le donne a correre dei rischi, a muoversi in libertà, non rinchiuderle in altre forme di segregazione o renderle nuovamente vulnerabili e vittime da proteggere.